Mille voci.
Per alcune e per alcuni sarà una giornata memorabile, per altre e altri una giornata inutile, per altri e altre ancora una giornata di riflessione per capire come stanno le cose e come potrebbero essere. Lo avete capito, stiamo parlando della giornata di mobilitazione in Svizzera per la parità e il riconoscimento del ruolo delle donne, soprattutto nel mondo del lavoro, che oggi coinvolge soprattutto loro, ma è un'occasione di riflessione per l'intera società. Oltre ai vari momenti informativi per dare conto della giornata nazionale di sciopero delle donne, la RSI propone anche momenti di approfondimento sul ruolo che hanno in ogni ambito della società, a cominciare appunto da quello lavorativo. Lo ha fatto Modem questa mattina con dei ritratti di donne di generazioni diverse, mentre noi lo facciamo questa mattina in compagnia di donne che sono attive nel mondo delle scienze e delle tecnologie. Ben ritrovati dunque da Nicola Colotti al microfono, Antonio Bolzani in regia e Karin Kondolf ai telefoni. Abbiamo scelto, scusate, ho dimenticato anche di citare Michele Bonasorta in regia tecnica. Dicevamo, abbiamo scelto di occuparci di donne attive nel mondo delle scienze e delle tecniche, ambiti in cui sono ancora spesso sottorappresentate. Ingegneria, scienze informatiche, computer science, geologia e sismologia sono alcuni degli esempi che vi proponiamo con le nostre interlocutrici, perché se i numeri confermano che nelle scienze e nelle tecniche le donne sono spesso in netta minoranza, soprattutto nel campo della ricerca e dell'insegnamento accademico, è utile e necessario chiedersi il perché. Anzi, è utile parlarne proprio con donne che hanno scelto carriere e professioni in cui sono molti di più gli uomini. E forse scopriremo anche cose interessanti e sorprendenti. Allora, per cominciare, saluto qui in studio con me Silvia Santini, che è professoressa, professore dalla Facoltà di Scienze Informatica, di Informatica dell'Università della Svizzera Italiana. Buongiorno, professoressa.
Buongiorno, Nicola. Grazie per l'invito in trasmissione.
Vorrei subito chiederle un po' come sta vivendo questa giornata da un punto di vista scientifico.
Forse in modo poco produttivo, non sono ancora stata in ufficio oggi. No, penso è una splendida giornata, ci sono tantissime iniziative sia insomma, un po' in tutta la Svizzera e anche a LUSI, che è appunto l'università nella quale ho il piacere e l'onore di lavorare. E sono felice di vedere questa mobilitazione di tante donne impegnate in tanti ambiti diversi.
Ho appena detto, e probabilmente sarà difficile che si possa smentire questa cosa, che in molti ambiti scientifici e tecnici le donne sono rappresentate. Dal punto di vista dell'informatica, dell'informatica accademica, come stanno le cose?
I numeri esatti variano ovviamente un pochino da paese a paese, ma la sostanza è che più o meno forse un 15% dei docenti nelle facoltà di informatica, perlomeno nelle maggiori nazioni europee, sono donne. In alcune forse un pochino di più, ma più o meno i numeri sono quelli.
All'Università della Svizzera Italiana come siamo messi? Anche a livello di studenti? Studente.
Guardi, come colleghe noi siamo, spero di non contar male, mi sembra 4 colleghe donne e più o meno una trentina di professori, quindi ecco la statistica più o meno rimane quella. In termini di studentesse anche orientativamente il numero di studentesse varia dal 10 al 20%, quest'anno nel primo anno di bachelor abbiamo soltanto una studentessa, che è un dato un pochino triste. Vabbè, a volte quelle sono variazioni annuali casuali, però sicuramente il numero di studentesse non sta aumentando come vorremmo, e ovviamente quello è un problema, perché se non abbiamo un numero sufficiente di studentesse ovviamente non possiamo poi avere un numero sufficiente di professoresse poi tra un certo numero di anni.
Un ambito in cui sicuramente di donne ce ne sono poche, ma è interessante capire quelle che ci sono, come vivono nella loro vita accademica e professionale, è quello delle scienze che potremmo definire geologico-sismologiche, se posso dirlo così, perché collegate con noi dal Politecnico di Losanna ci sono Marie Violet, che è professoressa al Politecnico di Losanna, al Dipartimento di Ingegneria Civile, dove dirige il Laboratorio di Meccanica delle Rocce. Buongiorno.
Buongiorno.
E con lei dovrebbe esserci anche Carolina Giorgetti, che è ricercatrice al Dipartimento di Ingegneria Civile, sempre al Laboratorio di Meccanica delle Rocce. Buongiorno Carolina Giorgetti.
Buongiorno.
Vediamo buongiorno. Se riusciamo a sentirvi entrambe, magari avvicinatevi un pochino al telefono, perché così le vostre voci non sembrano arrivare da una caverna dove spesso voi entrate per i vostri studi. Io dicevo che il vostro è un ambito scientifico e accademico dove davvero siete, potremmo dire, delle mosche bianche. Marie Violet, è così, davvero, voi siete più uniche che rare in questo ambito. Ci sono davvero così poche donne che seguono un percorso accademico come il vostro, comunque che si dice che in Svizzera manchino molti ingegneri, molti tecnici. Per quanto riguarda l'ingegneria civile e in particolare quella della sismologia, come stanno le cose?
Allora, mi sembra che la situazione sia un po' migliore che in informatica, perché abbiamo un po' più di donne in bachelor all'IPFL in ingegneria civile. Credo che le statistiche sono attorno di 30%. In tutti i casi questo non è sufficiente, l'obiettivo è di arrivare a parità.
E secondo lei, per arrivare a questa parità, che cosa bisognerebbe fare? A parte trasmissioni in cui parlare del vostro lavoro, magari glielo chiedo subito, in che cosa consiste in particolare il suo lavoro? Oltre ovviamente quello della docenza universitaria, però poi in concreto lei come ricercatrice di che cosa si occupa?
Allora, noi al laboratorio di meccanica delle rocce quello che proviamo a fare è riprodurre in laboratorio i terremoti per capirne la fisica e a lungo termine, se possibile, controllare questi fenomeni.
È la domanda che potrei rivolgere anche alla sua collega Carolina Giorgetti, che tra l'altro sta, diciamo, completando il suo percorso accademico come ricercatrice. Anche lei si occupa di studiare terremoti e le faglie che li generano, sempre per la... Ci dicevamo quando ci siamo sentiti per questa trasmissione, dico, ma quante donne ci sono nel vostro laboratorio? Carolina.
E nel nostro laboratorio credo che il numero delle donne sia pari a quello degli uomini, quindi credo che sia un ambiente veramente produttivo dove questa diversità porta comunque un punto in più al nostro laboratorio.
Carolina Giorgetti, tra l'altro, lo ricordo, ha un dottorato di ricerca ottenuto in Italia, poi è venuta a lavorare in Svizzera, adesso lavora con il gruppo di Marie Violet e con la professoressa Violet ci dicevamo, ci sono molte ricercatrici che vengono dall'estero. Carolina Giorgetti è un esempio tra tanti. E quando le chiedevo la spiegazione del perché di questo, lei mi diceva perché fate fatica a trovarne in Svizzera. È vero?
Sì, è vero. In generale abbiamo problemi per trovare studenti che vorranno continuare in dottorato, che siano maschi o femmine, ma è anche più vero per le donne.
E come si potrebbe fare allora per invogliare le donne a intraprendere percorsi accademici, professioni che vengono spesso accomunate, diciamo, a una maggioranza maschile? Forse lo posso chiedere a Laura Banfi, che è collegata con noi, che è responsabile per la Svizzera italiana dell'Accademia Svizzera delle Scienze Tecniche presso il DFA della SUPSI a Locarno. Buongiorno Laura Banfi.
Buongiorno a tutti.
Senta, cosa possiamo dire? Perché in fondo io ho l'impressione che siamo qui a ripetere ancora una volta le stesse cose, le ripetiamo, ma tutte le volte ci rendiamo conto che manca qualcosa. Che cos'è che manca, secondo lei?
Effettivamente siamo un po' alla ricerca di capire che cosa manchi, perché sono anni che stiamo facendo della promozione per la tecnica presso i giovani, in particolare cercando proprio di attirare le ragazze a svolgere, a intraprendere degli studi in questo settore, ma le percentuali ce lo dimostrano, non abbiamo una grande presa. Perché? Probabilmente perché c'è ancora molto forte nel nostro immaginario collettivo che determinate professioni sono associate a un genere e dunque si fa fatica e queste idee si formano molto presto nei ragazzi. E dunque, per quanto si cerchi di lavorare a livello di scuola media o scuola media superiore, certe idee sono già così dentro la persona, dentro le ragazze, che difficilmente poi si riesce a far cambiare le scelte professionali. Ed effettivamente sì, purtroppo le percentuali crescono poco. E questo è preoccupante, soprattutto perché abbiamo in vista una grossa rivoluzione data dalla digitalizzazione che porterà comunque sì, tutta una serie di nuovi lavori e bisogna che anche le donne siano, le ragazze siano pronte ad assumere queste nuove opportunità nel mondo del lavoro.
Prima dopo le chiederò cosa potete fare, anche cosa fate anche in concreto come Accademia Svizzera delle Scienze Tecniche, poi sentiremo tra l'altro anche, dovremmo collegarci più tardi anche con Monica Duca Wittmer, che ha una visione, diciamo, potremmo dire amplissima della questione, ma volevo un commento di Silvia Santini a quanto appena detto Laura Banfi, perché è vero che noi ci diciamo non dobbiamo privarci di possibilità, le possibilità e le opportunità si presentano, se ne presentano sempre di più, e però ecco, non c'è il rischio che le donne restino un po' al palo alla fine.
Concordo, prima cosa, concordo pienamente con quello che ha affermato la signora Banfi. Il problema della poca presenza femminile negli ambiti scientifici e in particolare nell'informatica di cui mi occupo io è un problema che nasce molto, molto presto, nel senso che determinati stereotipi sono molto forti nella società e quindi ecco, i bambini tendono ad associare determinate professioni con un genere o con l'altro. In un certo senso me ne rendo conto ora molto più di prima, avendo due bambini piccoli, una bambina di 4 anni che sta frequentando la scuola d'infanzia, e mi rendo conto appunto molto spesso le sento fare delle affermazioni su quello che possono fare i maschietti e quello che possono fare le femminucce, che sicuramente non ha ricevuto, diciamo, da noi, però è una tendenza molto molto forte. Quindi, diciamo, dal mio punto di vista, cosa possiamo fare? Beh, penso che abbiamo una responsabilità collettiva e un appello a tutti i papà, a tutte le mamme, a tutti gli ascoltatori e cittadini di impegnarsi davvero a combattere esplicitamente questi stereotipi e a mostrare ai bambini tutte le opzioni, nel senso che nessuno vuole o deve forzare un bambino in una direzione o nell'altra, ma mostrare quali sono le opzioni. E il problema appunto è che queste opzioni molto spesso per le bambine vengono escluse abbastanza presto.
Dopo sentiremo anche come si fa oggi appunto a intraprendere una carriera accademica scientifica, tecnica, tecnologica, ma garantire quindi la formazione rivolta, se possibile, a giovani donne che vogliono intraprendere questa carriera e conciliarla con la vita familiare, perché uno dei temi di cui si parla oggi è anche questo, come fare a conciliare vita lavorativa, vita familiare, soprattutto appunto quando si ricopre anche un ruolo di responsabilità. Ma volevo tornare a quello che dicevamo prima con Laura Banfi, proprio con l'Accademia Svizzera delle Scienze Tecniche cercate di fare promozione appunto, perché in Svizzera mancano ingegneri, mancano che dopo dobbiamo importare dall'estero, ma da questo punto di vista anche il fatto di convincere le donne ad intraprendere le materie scientifiche è ancora un ostacolo con il quale vi dovete confrontare. E se sì, come cercate di superarlo?
Assolutamente, è proprio una cosa alla quale stiamo lavorando in maniera più efficace in questi ultimi anni, proponendo proprio delle promozioni indirizzate in modo specifico alle ragazze. Dunque l'Accademia Svizzera delle Scienze Tecniche è partita proprio lo scorso anno con un progetto che si chiama Swiss Tech Lady, che ha messo in rete tutta una serie di professioniste del settore che si sono offerte come mentoring per delle ragazze che a loro volta hanno partecipato a una challenge, a un concorso, ragazze già interessate o che sono state avvicinate con la scuola alle scienze, e poi sono state messe in contatto e si sta facendo tutto un percorso con loro di messa in rete di queste donne attive nel mondo del lavoro e delle scienze e delle tecniche con queste giovani ragazze che vorrebbero o che si avvicinano alle scienze. Questo penso che sia importantissimo, proprio mostrare alle ragazze che ci sono già donne attive in questo settore, che non sono degli extraterrestri, ma che sono donne uguali a tante altre e che svolgono semplicemente un lavoro che per il momento non è ancora considerato o per tanti non sempre è ancora considerato un lavoro da donna, almeno dalla società, cosa che invece non, secondo me e secondo tutti ormai, il lavoro non dovrebbe più essere una questione di genere, ma dovremmo essere tutti liberi di poter intraprendere la professione che più ci
piace, certo.
che ci piace
anche perché è una questione di diritto di poter fare ciò che si desidera senza dover avere nessun tipo di ostacolo mentale o culturale. Carolina Giorgetti, quando ci siamo sentiti per la trasmissione e le ho chiesto mi mandi così un po' un riassunto della sua esperienza, oltre a descrivermi il suo percorso accademico, a un certo punto mi ha scritto: per il futuro sono certamente consapevole, cosciente delle varie sfide che intraprendere la carriera scientifico-accademica mi porrà davanti in quanto giovane donna, soprattutto in un ambito che potrebbe sembrare davvero prevalentemente maschile come quello della sismologia e della geologia, cioè vuol dire indossare anche gli scarponi, il casco, andare a visitare le faglie dove si producono i terremoti. E Carolina Giorgetti, come affronterà allora queste sfide? Come giovane donna e ricercatrice accademica.
Sì, io mi riaggancio un po' al commento precedente che condivido pienamente. Io credo che spesso, essendo una giovane ricercatrice, mi sono trovata con pochi modelli di figure femminili che rivestissero dei ruoli più avanzati nell'accademia rispetto ai miei. E questa mancanza di modelli spesso mi ha portato anche ad una mancanza di progettualità a lungo termine nel capire come proprio poter conciliare una mia possibile carriera accademica con una mia vita privata un po' più stabile di come adesso.
E questi possono sembrare problemi, diciamo, che riguardano una fetta molto privilegiata di popolazione femminile, perché stiamo parlando comunque con persone che lavorano in campo accademico, in campo scientifico, dove spesso, ed ecco che qui abbiamo raggiunto, siamo riusciti, anche se avevamo qualche problema con le linee telefoniche, a raggiungere Maria Grazia Giuffreda, che è direttrice aggiunta del Centro Svizzero di Calcolo Scientifico. Buongiorno Maria Grazia Giuffreda.
Buongiorno a tutti.
E ben ritrovate, grazie di essere... Tra l'altro, no, ci mancherebbe, sono consapevole del fatto che oggi molte donne che volevano magari essere più partecipi di questa giornata di sciopero e di sensibilizzazione, poi hanno comunque i loro impegni accademici. Maria Grazia Giuffreda al Politecnico di Zurigo oggi sta lavorando, però ci si ritaglia del tempo per parlare con noi e per quindi spezzare delle lance in favore dell'accesso delle donne alle professioni tecnico-scientifiche. Dicevamo, possono sembrare appunto un'elite favorita quella delle donne che si confrontano con il mondo accademico, ma anche qui ci sono margini di miglioramento che voi al Centro Svizzero di Calcolo Scientifico portate avanti già da diversi anni con ottimi risultati, però di nuovo bisogna anche attingere molto dall'estero, è vero?
Assolutamente sì, noi abbiamo donne che lavorano al CSCS nel ramo tecnico, ma sono quasi tutte straniere.
E perché si ha così difficoltà a trovarne qui in Svizzera, nel Canton Ticino, la Svizzera italiana?
Perché penso che comunque sia una questione anche della influenza della società. Bisogna far capire alle ragazze che possono fare tutto, che devono, però la cosa fondamentale dal mio punto di vista è che bisogna essere determinate, bisogna essere anche un po' competitive. Il mondo è competitivo, gli uomini o i ragazzi lo sono molto di più dalla nascita, noi invece vogliamo sempre essere più inclusive, più tranquille, ma in realtà il mondo è competitivo e bisogna essere coscienti che si può studiare tutto, si può fare tutto, bisogna essere però determinati e bisogna impegnarsi.
Adesso non ricordo se era Maria Grazia Giuffreda che me lo diceva o Marie Violet, che spesso quando si valutano i curricula di donne che magari vorrebbero intraprendere una carriera accademica o comunque un'attività di ricerca e si guarda ai loro curricula, si scopre che spesso le donne tendono, come dire, un po' ad abbassare le proprie capacità rispetto agli uomini che invece spesso le sparano più grosse. E non so se era Maria Grazia Giuffreda.
Ne abbiamo parlato, la mia esperienza, perché adesso è un po' di anni che io sono anche coinvolta e assumo gente nel mio gruppo, e devo dire che la cosa veramente strana è che le ragazze sono estremamente caute, o le donne, diciamo, sono estremamente caute quando scrivono il loro curriculum. Tutto quello che c'è scritto lo sanno fare, quindi sono dei curriculum onesti, non hanno imparato l'arte di overselling, hanno imparato l'arte di
vendersi più,
esatto,
di più,
bravo,
di quanto
di vendersi di più, ma che una volta capito alla fine, però, cioè, noi teniamo molto in considerazione questa cosa, nel senso che quando vediamo i curriculum delle donne che sottomettono, che applicano nelle nostre posizioni, io quasi sempre ho riscontrato che quello che c'è scritto corrisponde a una conoscenza approfondita della materia.
Marie Violet può confermare quanto dice Maria Grazia Giuffreda? A lei capita appunto di dover valutare dei dossier di candidati che vorrebbero entrare magari nel suo gruppo di ricerca e magari le capita anche di, a parte ovviamente quello di Carolina Giorgetti, di leggere dei dossier di donne che vorrebbero entrare nel suo gruppo?
Sì, come diceva Carolina, nel mio gruppo abbiamo più o meno metà donne e metà uomini.
Quindi mi può confermare quello che diceva Maria Grazia Giuffreda, cioè che le donne sono...
Sì, confermo pienamente, però da noi la metà delle ragazze sono straniere.
Ecco,
non
quindi...
abbiamo svizzeri.
E quindi di nuovo c'è questo problema, allora, che mancano le locali, ma perché? Che cos'è che manca? Lo chiedo a Laura Banfi, cosa si può fare? Secondo lei?
Ma io credo che sia ancora proprio una questione di mentalità e di società, nel senso che in particolare in Svizzera c'è ancora una grossa divisione dei ruoli, forse più marcata che in altri paesi. Lo si può anche riscontrare dal fatto che non è ancora stato accettato un congedo paternità. Anche la legge della famiglia di qualche anno fa, le nuove leggi per sostenere le famiglie non sono così innovative, e dunque c'è di per sé un senso ancora comune che in fondo ad occuparsi della famiglia sarà poi la donna. E diversi studi anche lo mostrano, soprattutto se il numero di figli è maggiore di uno, tendenzialmente il carico dei lavori in casa è sulle spalle della donna. E dunque qui è proprio un invito agli uomini, oggi in particolare, a riflettere su questa cosa, ma non solo agli uomini, ma anche alle donne, di capire come ci si può riorganizzare a livello proprio di società affinché questa idea venga un po' scalzata e che si abbiano davvero delle iniziative che favoriscano molto di più la parità e che permettano appunto di affrontare in maniera più libera un percorso formativo in tutti i settori.
Laura Banfi, non c'è molto da aggiungere alle sue parole, la lascio andare perché so che è impegnata, poi come dicevo ci collegheremo tra poco anche con Monica Duca Wittmer. Credo che le parole di Laura Banfi servano davvero come spunto di riflessione anche per il pubblico che spero stia ascoltando con interesse quanto stiamo raccontando. I'm sitting at the wheel. I got a green light.
0848 03 08 08. WhatsApp 079 873 98 25. SMS 955 parola chiave rete 1.
Nella giornata di questo 14 giugno dedicato allo sciopero delle donne e alle rivendicazioni per una parità di trattamento, di considerazione e di accesso a qualsiasi tipo di lavoro, ne stiamo parlando con donne che sono attive nel campo della scienza, della tecnologia, della ricerca, nel campo accademico, donne che lavorano, donne che hanno una famiglia, dei figli da allevare e che cercano comunque di farci capire quanto anche intraprendere un percorso scientifico e tecnologico, accademico, non deve essere soltanto una professione da uomini, ma anche da e per le donne. Come reagisce il pubblico? Ce lo può dire anche Antonio Bolzani.
Sì, il pubblico ovviamente, ma è inevitabile, una giornata di questo tipo e di questa portata reagisce declinando il significato dello sciopero a modo suo, ma è giusto che sia così, insomma, ognuno dà la sua connotazione, dà il suo marchio. Allora, leggo due messaggi che mi sembrano i più interessanti tra quelli che sono arrivati. La parità donna-uomo è un problema culturale e non avremo bisogno di manifestare se all'interno della famiglia, dove vi un padre ed una madre, entrambi i genitori crescessero figli maschi e femmine nel rispetto reciproco. Siamo a volte tutti confusi, anche molte donne puntano soltanto sull'aspetto fisico, sul seno perfetto e via dicendo. Molte donne hanno sempre e ancora bisogno dell'approvazione dell'uomo per sentirsi accettate. Anche lo sciopero va in questa direzione, il bisogno di essere riconosciute dall'uomo, quindi questo desiderio di essere riconosciute. Poi sul piano dei lavori e delle professioni ci scrive Renata e ci dice che non ho mai sentito che certi lavori e certi studi siano preclusi alle donne. In America sono decenni che le donne fanno lavori maschili. E poi il messaggio si conclude così: se qui non è così è perché alla donna sta bene tutto questo. Poi ancora un messaggio che è appena arrivato, che è interessante. Sono una dottoranda del Politecnico e credo che la mancanza di locali, sia donne che uomini, sia anche legato alla differenza salariale tra mondo della ricerca e il privato, il mondo insomma dei privati imprenditori industriali.
Io vorrei subito sentire un commento a quanto abbiamo appena sentito da Monica Duca Wittmer, che ringrazio di essersi collegata con noi. Anche per lei è una giornata di impegni, perché è una donna che è attiva su talmente tanti fronti che posso immaginare anche dedicare soltanto mezz'ora al suo tempo a parlare con noi può diventare davvero difficile. Vicepresidente dell'Accademia Svizzera delle Scienze Tecniche e del Consiglio dell'Università della, ed è presidente del Consiglio dell'Università della Svizzera Italiana, ma attiva su tantissimi fronti. Lei che si batte da anni proprio per cercare di fare una cultura di uguaglianza nelle professioni tecnico-scientifiche, come reagisce a quanto abbiamo appena sentito?
Buongiorno a tutti. Buongiorno. Spero di non ripetere cose già dette, perché purtroppo non ho potuto sentire la trasmissione. Comunque, un ascoltatore ha scritto che è una questione di cultura. Sono totalmente d'accordo con questa posizione. È la cultura che deve cambiare. Fin tanto che vivremo di stereotipi non riusciremo a raggiungere questa parità di trattamento, questa equità tra i due sessi. E quindi è importantissimo rendersi conto che la libertà di ognuno è il valore più alto in assoluto in una società. Questo non vale solo per le donne, vale anche per gli uomini. Qualcuno diceva: le donne fanno di tutto per piacere agli uomini, ma anche gli uomini vogliono piacere alle donne. Quindi cerchiamo di trovarci, nel senso che ognuno deve esprimersi, svilupparsi e sentirsi a suo agio come è il suo indole, e non lasciarsi prendere da preconcetti e cambiare quella che è la sua volontà perché il resto della società pensa in modo diverso.
Monica Duca Wittmer, cosa dire anche del messaggio dell'ascoltatrice dottoranda che dice poi una questione anche però di retribuzione, perché fare ricerca in università o lavorare nel settore privato, e lei che tra l'altro conosce molto bene entrambi questi fronti, visto che comunque gestisce una sua impresa di ripulitura di siti inquinati, ma nel contempo è attiva nel mondo accademico, anche perché fa parte anche della Commissione federale Fondazione Scienze e Gioventù, il Consiglio del Politecnico Federale, l'Università della Svizzera Italiana, quindi lei conosce bene queste due realtà. Che cosa c'è che manca o da una parte o dall'altra?
Quello che manca sicuramente è l'attrattività delle professioni di ingegnere, quindi quelle proprio tecniche, è che nel corso degli anni non sono state valorizzate come altre per quanto attiene gli stipendi. Se qualcuno fa uno studio in economia o è giurista, ha una buona probabilità di guadagnare di più di un ingegnere, anche se spesso le responsabilità che ha un ingegnere sono molto elevate. E questo è un problema per le professioni tecniche. Gli stipendi non sono cresciuti come in altri settori. Poi, tra privato e mondo della ricerca c'è di nuovo un passo, ma però non dobbiamo dimenticare che il mondo della ricerca universitario è un mondo dove uno passa e esce, è un qualcosa di passaggio, ha una libertà assoluta nella sua ricerca, quindi ha una remunerazione inferiore di quella che c'è nel mondo privato quando è ricercatore, però ha anche delle condizioni di lavoro che sono stupende, dove uno può sviluppare proprio qualcosa di nuovo.
E come, appunto, come persona che veglia anche sui destini e sugli indirizzi dell'Università della Svizzera Italiana, la questione che abbiamo affrontato direttamente o indirettamente con le nostre interlocutrici di questa mattina: bisogna andare a cercare professori e professoresse all'estero, perché facciamo fatica ad averne qui. Vista dal suo punto di vista, dove sta la cagione, il motivo di tutto questo?
Ma diciamo che per quanto attiene le professoresse, quindi le donne che fanno una carriera accademica, c'è un problema di base che è quello legato all'età biologica, come lo è anche nel mondo del lavoro. Perché al momento in cui dovresti fare carriera a livello accademico, un postdoc, impegnarti per avere un posto di professore, è anche il momento in cui potresti avere dei figli, e quindi delle volte è difficile riuscire a conciliare i due e bisogna fare delle scelte. È contro questo che stiamo lottando da anni, e anche oggi le donne incrociano le braccia perché non si è ancora riusciti a dare le condizioni quadro affinché in molti settori, tra i quali proprio anche quello della carriera accademica, anche le donne possano avere un loro ruolo.
Silvia Santini, lo dicevamo prima, come si fa a conciliare la vita di professoressa universitaria, quindi alla facoltà di informatica dell'Università della Svizzera Italiana, ad allevare due figli piccoli, avere un marito che lavora anche lui nel campo accademico, uguale parità marito-moglie, nessuna distinzione, nessuna differenza di ruolo, però lei ha anche l'incombenza del ruolo materno. Non mi faccia dire delle ovvietà, mi aiuti a capire come se ne viene fuori.
Diciamo così, forse potremmo dire di aver raggiunto una parità effettiva quando una domanda di questo tipo appunto non verrà posta, o non verrà posta più, o non verrà posta soltanto alla donna, alla mamma.
Infatti.
Nel senso, un pochino la problematica che vedo io...
Cioè, come se lei mi stesse dicendo: ci fosse qui seduto mio marito, gli farebbe la stessa domanda.
Esatto.
Sì, gliela farei.
Allora, abbiamo già fatto un ottimo passo avanti. Io, in questo luogo, ovviamente devo dire, io penso di aver potuto appunto conciliare una carriera con un desiderio appunto di una famiglia che avevo da sempre, anche e soprattutto perché ho un compagno che appunto condivide i principi e che
lei stessa cerca di portare avanti.
E quindi c'è una divisione paritaria di quelli che sono le incombenze appunto anche familiari e semplicemente anche di gestione della casa.
Quindi lei, eccetera, non ha mai dovuto rinunciare a niente per il fatto di essere appunto anche, di aver scelto comunque di essere anche madre e di fare comunque un'attività accademica?
Questo non lo direi. Chiaramente ogni scelta in positivo in qualche modo ovviamente richiede anche una scelta in negativo, nel senso ci sono giornate in cui volentieri orari, vorrei dire non mando i miei bambini al nido, oppure riesco a prenderli prima da scuola per passare più tempo con loro, però avendo ovviamente degli impegni di lavoro non posso farlo, quindi sicuramente ci sono dei compromessi che vanno fatti in tutte le direzioni. Lì è un discorso di priorità personali che vanno poste, devono essere chiare, e bisogna essere anche un pochino forse testarde nel volerle sì raggiungere, nel voler anche chiarire all'ambiente che si è intorno quali sono quelle priorità. Non è sempre facile, però insomma bisogna andare avanti. Quello che volevo anche aggiungere è che io penso di avere una gran fortuna, nel senso che sia dal punto di vista carriera sia dell'ambiente di lavoro in cui mi trovo ora all'USI ho avuto un sostegno fortissimo quando appunto ho avuto la maternità eccetera, e tuttora il pensiero appunto che voglio lasciare è appunto la comprensione è molto spesso nei miei confronti, anche appunto da altri colleghi. Se io devo andare via presto e quindi non posso partecipare ad un meeting che magari è un pochino nel tardo pomeriggio, la comprensione è totale nei miei confronti, essendo appunto mamma di due bambini piccoli. Sarei molto felice se anche mio marito avesse la stessa comprensione, nel senso, se le aspettative per quello che sono gli impegni familiari, quindi a volte anche le necessità di conciliare, fossero appunto paritarie per certo. Le due persone, quindi anche nell'ambito positivo, e quello nasconde un pochettino appunto la convenzione di base che sì, le incombenze familiari, le incombenze di gestione dei figli sono comunque ancora principalmente nelle mani delle donne. E qui anche forse ricollegandomi al discorso delle differenze salariali, ci sono appunto dei dati, delle statistiche che fanno vedere che se si considerano per esempio donne che hanno fatto carriera senza figli o per scelta o per o non per scelta, le differenze salariali si riducono notevolmente, fino a diventare quasi dal punto di vista statistico non significative. Questo magari può aprire un altro dibattito a seconda di quali numeri si guardano eccetera, però secondo me la possibilità di conciliare la famiglia e la carriera è un problema ancora fondamentale in Svizzera, così come anche in altri paesi, e quello è un problema che c'è in tutte le professioni. Nell'ambito tecnico-scientifico forse da un certo punto di vista, siccome molte aziende, soprattutto nell'ambito informatico, offrono una grande flessibilità di orari di lavoro, lavoro da casa, ci sono in realtà dei modelli che in un certo senso favoriscono quella possibilità di conciliare tutti e due gli impegni.
Sì, anche perché ci sono casi, ne parlavo con alcune sue colleghe dell'università, che invece dicevano: io ho delle grosse difficoltà e da questo punto di vista non mi sento sufficientemente supportata. Allora la mia riflessione è: poi dipende anche dal gruppo di lavoro nel quale ci si trova e probabilmente dagli uomini che sono operativi in quel gruppo di lavoro. Monica Duca Wittmer, io sentivo che lei voleva aggiungere qualcosa mentre parlava Silvia Santini, le ridò la parola se voleva dire qualcosa, perché dopo volevo rivolgere...
No, non avevo capito.
Ah, no, okay. Però, però vorrei chiedere anche a lei, lei come ha fatto nella sua lunga carriera, che è ricca di tantissime attività, dalla politica alla scienza, alla ricerca, a poterlo fare conciliando sempre la famiglia, il lavoro e quindi anche diciamo il rapporto da questo punto di vista di equilibrio con suo marito? È sempre stato...
Ma devo dire che ci deve essere una scelta di base che deve essere condivisa, che è quella di dire lavoro lo stesso anche se ho dei figli. E io non dico che questa sia la scelta giusta o che sia la scelta che vada bene per tutti. Ognuno deve sentirsi libero di scegliere quello che vuole. La mia scelta è stata quella perché il ragionamento è stato molto semplice. In un settore tecnico come l'ingegneria, se esco anche solo per 1 o 2 anni non rientro più, o a rientrare avrò delle difficoltà elevate, per cui mi sono presa a carico un onere di lavoro enorme. Calcoli che quando i miei bimbi erano piccoli non potevo portarli all'asilo nido perché non era un caso sociale, quindi all'asilo nido andavano solo coloro che erano casi sociali. Io però avevo un marito che lavorava e poteva essere sufficiente per la famiglia, non avevo il diritto di usarli. Ho dovuto inventarmi tutto, ho avuto a casa per 15 anni delle au pair in casa, ho sempre dovuto avere delle persone che mi aiutavano nell'economia domestica e un marito che aveva comprensione per le mie assenze.
E vedevo annuire tra l'altro Silvia Santini, quindi a dimostrazione che anche quando si raggiungono degli elevati livelli che potrebbero essere appunto quelli legati a una professione ben retribuita o al prestigio di una carriera accademica, non cambia la questione. Donna si è sempre e comunque, la percezione che ne fa la società poi si riflette sulle difficoltà che le donne trovano, spesso anche nello sfondare il famoso soffitto di cristallo, che invece da questo punto di vista ha sicuramente toccato e superato Maria Grazia Giuffreda come direttrice aggiunta del CSCS di Lugano, del Centro Svizzero di Calcolo Scientifico. È un altro tema, credo, che va sottolineato in una giornata come questa. Le donne possono fare tutto, possono intraprendere una carriera accademica, possono diventare ricercatrici, però poi alla fine quelle che arrivano davvero in alto, no, sono sempre una percentuale esigua rispetto agli uomini. Maria Grazia Giuffreda ha toccato questo soffitto di cristallo come direttrice aggiunta del CSCS. È stata dura arrivarci?
Ma è sempre un po' dura arrivare, perché i sacrifici che bisogna fare e l'impegno che bisogna mettere non è trascurabile, quindi alla fine è anche una scelta che bisogna fare, perché quando si vuole arrivare a determinati livelli bisogna essere determinati a anche sacrificare tutto il resto. Quindi io l'unica cosa che penso, in tutta onestà, senza voler sminuire niente, è che questi sacrifici secondo me però li fanno anche gli uomini, nel senso che quando si vuole arrivare a determinate posizioni bisogna sacrificare e bisogna fare delle scelte. Io ribadisco forse un po' quello che ho detto all'inizio: secondo me è fondamentale che si incomincino ad educare i figli alle pari opportunità, quindi bisogna educarli in maniera uguale, bisogna dare l'esempio nelle famiglie, ma bisogna anche far capire alle ragazze che si può fare, però bisogna impegnarsi, bisogna metterci l'energia, l'entusiasmo, la competitività e si può arrivare. Non siamo una specie in estinzione, non siamo una specie protetta. Dobbiamo però tirare fuori quello che serve per arrivare dove vogliamo arrivare.
Marie Violet, al Politecnico di Losanna, lei come direttrice di dipartimento, come professoressa, è in netta minoranza in quanto donna, perché anche qui, di nuovo, l'accesso alla carriera accademica, il raggiungere il vertice della carriera accademica, le percentuali donne e uomini, siamo ad ampi margini di miglioramento. Lei come si sente da questo punto di vista? È in minoranza?
Sì, ovviamente in ingegneria civile le donne professoresse sono poche, sono ancora più limitato il numero di donne che sono a dei posti superiori di essere semplicemente professoressa al Politecnico. Per esempio abbiamo poche professoresse titolare o full professor, quello che chiamiamo così qui, o ancora nostri decani sono poche donne, abbiamo pochi decani che sono donne, dunque ancora a livello più alti e ancora più marginale.
E quindi vorrei chiedere a Carolina Giorgetti, come ricercatrice che comunque è, diciamo, all'inizio della sua carriera accademica, questo potrebbe essere un fattore, per così dire, dissuasivo? Cioè, come donna già mi sento abbastanza mosca bianca per l'ambito scientifico che ho scelto, devo comunque fare una carriera all'interno di un ambito che viene considerato prevalentemente maschile, se poi voglio arrivare al vertice devo superare ulteriori ostacoli dovuti alla cultura e alla tradizione. Potrebbero essere tutti fattori in qualche modo che disincentivano?
Sì, da un lato sicuramente potrebbero essere fattori che disincentivano, dall'altro potrebbero pure essere fattori che invece motivano a cercare di portare avanti la parità dei sessi. Sicuramente l'assenza, come dicevo prima, di modelli demotiva un po' e non rende chiaro qual è il percorso migliore per ottenere questi risultati a più alti livelli. fortunatamente iniziamo a avere delle figure femminili che rivestono anche ruoli più importanti, in più alte posizioni, e queste figure sicuramente svolgono per me il ruolo di modello da seguire e che quindi possono aiutarmi a capire come andare avanti e come conciliare le mie esigenze sia lavorative che private.
Monica Duca Wittmer, cosa dire a Carolina Giorgetti? Lei si sente un modello?
Ma modello siamo tutte le donne che hanno fatto delle scelte, adesso penso campo scientifico proprio. Noi da anni andiamo nei licei, cerchiamo i contatti con le giovani proprio per fare quello che diceva la signora, cioè mostrare che è possibile, mostrare che siamo donne normalissime anche se abbiamo fatto delle scelte che sono reputate di professioni maschili, e quindi il modello è importantissimo, ma quello che ci accorgiamo è che è importantissimo portarlo molto presto. Al liceo è già troppo tardi, le scelte sono fatte, gli stereotipi sono già in testa. Bisogna partire molto presto e far vedere a queste ragazze che è possibile fare delle scelte in modo libero, seguire quello che si sente dentro, non sentirsi a disagio se si ha più piacere per la matematica che non per le lingue, e continuare sulla strada che si ha dentro. Penso che ci sia un lavoro ancora enorme da fare, e torno a dire, è una questione di cultura.
Silvia Santini, siamo quasi in conclusione. Cosa dire alle donne che ci stanno ascoltando oggi? Perché alla fine io come uomo quasi vorrei tacere, non dire più niente, dire è venuto il momento a che le donne reagiscano, cioè anche dai messaggi che abbiamo sentito prima, no? di ascoltatori che dicevano ma molte donne puntano sull'aspetto esteriore piuttosto, no? Che hanno bisogno di riconoscimento. Lei si è per esempio mai sentita a disagio da questo punto di vista e dire ecco devo fare attenzione a questo aspetto prima che alle mie competenze? Che cosa deve fare una donna perché si superino questi preconcetti? Lo so, è dura.
Ma
finiamo con un appello.
Cercare i preconcetti, magari di ignorarli il più possibile. Nel senso, vorrei ricollegare a quello che diceva la signora Duca Wittmer, che appunto forse intervenire nei licei è quasi un po' tardi. Nel senso, appunto, dicevo prima, avendo una bambina che fa ora la scuola d'infanzia, mi rendo conto come alcuni stereotipi, alcuni preconcetti arrivino già a 3 anni, a 4 anni. Quindi non so se si possono fare degli eventi nelle scuole d'infanzia, però il mio appello, appunto, come dicevo prima, è veramente a tutte le mamme, a tutti i papà, zii, nonni, nonne lì fuori, a dimostrare a tutti, bambini come bambine, che ci sono tantissime opzioni, si possono fare tantissimi lavori in tanti ambiti e tutti sono aperti. Quindi non si tratta, secondo me, di spingere un bambino verso una o l'altra professione o l'uno o l'altro interesse, ma cercare di mantenere aperti tutto quello, la ricchezza, diciamo, che abbiamo di temi, e non in modo esplicito o implicito precludere alcune poi carriere future, perché succede veramente quasi nel quotidiano, magari senza neanche ce ne accorgiamo. Quindi forse se magari proviamo a fare più attenzione alle parole che diciamo o ad alcuni pregiudizi che possiamo avere anche magari nel nostro subconscio, forse possiamo aiutare magari tra 20 anni vedere qualche risultato.
30 secondi a testa a Maria Grazia Giuffreda e a Marie Violet per convincere le donne che ci stanno ascoltando che vale la pena intraprendere un'attività scientifica come la vostra. Maria Grazia Giuffreda?
Oh, vale assolutamente la pena, perché le soddisfazioni sono enormi e il mondo che si scopre è veramente interessante. Bisogna seguire le proprie passioni e bisogna impegnarsi. E forse l'unica cosa, e poi finisco parlando dei bimbi, magari bisogna cominciare a pensare a non regalare alle bimbe sempre bambole e cucine e robe del genere, e magari dare in mano un trenino, dare in mano gender neutral giochi, e forse cominciamo a cambiare la società.
Marie Violet?
Io vorrei soltanto dire alle donne che sono brave e che devono continuare quello che fanno e fare scienza e venire da noi e sono veramente bravi.
Carolina Giorgetti cosa direbbe a una sua coetanea, o anzi a una ragazzina che magari non se la sentirebbe di intraprendere una carriera come la sua?
Io concordo pienamente con quanto ha detto la professoressa Violet. Penso che noi donne aggiungiamo in un gruppo di ricerca un approccio diverso a quello degli uomini e quindi questa diversità non può che portare nuove idee nel gruppo e nuovi sviluppi della ricerca.
Perché forse è proprio la complementarietà, forse la cifra, che ci può aiutare anche a capire la giornata di oggi. Giornata di sciopero delle donne, sciopero nazionale in Svizzera. Ne abbiamo parlato questa mattina con tante interlocutrici che ringrazio: Laura Banfi, Maria Grazia Giuffreda, Monica Duca Wittmer, Carolina Giorgetti, Marie Violet, Silvia Santini. Potevamo andare avanti a parlarne ancora per ore, ma forse dovremo riparlarne nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ma non speriamo nei prossimi anni. Grazie di essere stati con noi oggi. Sicuramente l'augurio va alle donne e alle loro rivendicazioni affinché noi uomini le comprendiamo. Da Nicola Colati al microfono a tutti voi, buon proseguimento d'ascolto.